buongiorno a lei e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Vogliamo parlare quest'oggi di un tema che interessa moltissime persone, in particolare in periodi come questo di grandi vacanze, di grandi partenze, il mal d'aereo. Come affrontarlo? Perché capita purtroppo a tanti viaggiatori, soprattutto in caso di voli intercontinentali, di patire davvero le pene dell'inferno durante i trasbordi da un luogo all'altro, al punto a volte da rovinarsi anche le ferie, professoressa.
Sì, è proprio così. E la prima osservazione è che i sintomi che le persone riportano quando soffrono di mal d'aereo, per esempio la nausea, il mal di testa, il mal di stomaco, una debolezza pazzesca, il senso di mancanza d'aria addirittura, sono sovrapponibili al mal di montagna e in effetti molte persone che soffrono dell'uno, quando poi devono viaggiare, soffrono anche dell'altro. In entrambe le condizioni abbiamo come motivo scatenante proprio la rapida riduzione dei livelli di ossigeno disponibili per l'organismo, quella che noi medici chiamiamo ipossia, dovuta alla minore pressione dell'aria in cabina per l'alta quota oppure in montagna per l'altitudine, per cui parliamo di una ipossia ipobarica. Questo che cosa succede? Naturalmente uno può dire, ma di quanto si riduce questa pressione? Beh, non di molto, all'incirca del 4% nell'aereo, però siccome la riduzione è rapida perché è correlata all'altitudine e quindi viene raggiunta velocemente questa differenza, ecco che se la persona non è particolarmente in forma oppure come vedremo in alcuni periodi del ciclo per le donne, ecco che questa differenza può essere già sufficiente per scatenare dei problemi. Per esempio anche nelle persone che siano stressate o che viaggiano in condizioni psicofisiche compromesse. Quante persone può colpire? Sostanzialmente il 7-10% dei viaggiatori, che non è poco, perché vuol dire che una persona su 10 che sale in aereo può avere questo tipo di sintomatologia. In particolare, noi parliamo spesso di donne, le donne mostrano una maggiore predisposizione a questi sintomi rispetto ai maschi. In particolare lo sono nella fase del ciclo mestruale, che può aumentare ulteriormente la loro vulnerabilità. Mentre, cosa curiosa, le persone anziane di età superiore ai 60 anni sono meno vulnerabili a questi disturbi rispetto ai giovani e ai bambini. Inoltre, anche questo è importante, come lei diceva giustamente, i sintomi tendono a peggiorare nei viaggi lunghi, cioè oltre le 3 ore d'aereo.
Ma quali sono questi sintomi, professoressa?
Sostanzialmente, li accennavo prima, sono sovrapponibili, come dicevo, al mal di montagna. Abbiamo innanzitutto i sintomi legati alle ripercussioni della ridotta ossigenazione sul cervello. Ecco che allora la persona ha mal di testa, una sensazione di testa vuota, una debolezza, irrequietezza, difficoltà di concentrazione, quindi per esempio se ha portato un libro o un giornale non riesce a leggere, non riesce neppure a dormire, quindi ecco l'irritazione, addirittura disturbi della visione o della coordinazione, malessere, ha per esempio inappetenza oppure all'opposto proprio bisogno di mangiare quasi per tacitare questo senso di malessere o a volte addirittura di angoscia, è il mal di stomaco. Poi abbiamo un secondo gruppo di sintomi che sono più specificamente di tipo respiratorio, per esempio difficoltà di respiro, proprio la fame d'aria, il senso di naso chiuso o addirittura il sangue dal naso. In altre persone possiamo avere una sintomatologia più muscolare che può però presentarsi da sola oppure in aggiunta a quei sintomi che ho già detto di ridotta ossigenazione del cervello e sintomi respiratori. Questo terzo gruppo di sintomi è caratterizzato da sintomi muscolari, in particolare il mal di schiena, la debolezza muscolare, i crampi, il senso di gambe e piedi pesantissimi, ma anche il dolore alle spalle. Infine, un quarto gruppo di sintomi è quello che noi definiamo da stress freddo, per esempio la sensazione di avere la febbre, di aver preso l'influenza, avere questi brividi gelati, le mani e i piedi freddi, questo a causa della vasocostrizione periferica, e anche questa debolezza, di sensazione di debolezza estrema. Infine abbiamo anche altri sintomi, per esempio il dolore alle orecchie, al timpano, o il sintomo di orecchie chiuse per la difficile compensazione.
Quindi si sta male in aereo, ma è possibile patire le conseguenze negative di quel malessere poi anche una volta sbarcati a terra?
E questo naturalmente dipende dalla gravità del mal d'aereo che si è avuto. Se la persona ha avuto per esempio tutti i sintomi che ho nominato, arriva a terra che si sente frullata e quindi avrà bisogno di 3 o 4 giorni per riprendersi. Se il viaggio dura una settimana è evidente che questa poveretta sta male 3-4 giorni a causa delle conseguenze di tutto il malessere patito, dopodiché comincia a star male all'idea di ristar male un'altra volta ed ecco che veramente quel tipo di viaggio si rivela un incubo. D'altra parte non è solo una questione di malessere che le donne tra virgolette si inventano o esasperano, per esempio ci sono degli studi molto importanti condotti sugli sportivi che fanno appunto lunghi viaggi per trasferte di gioco, per esempio uno studio condotto in Australia ha dimostrato che i giocatori di baseball in trasferta anche dopo viaggi relativamente brevi hanno una riduzione delle prestazioni sportive in partita sia come abilità del singolo giocatore, ma anche come visione di gioco, cioè come abilità di gioco dell'intera squadra. Questo è un aspetto, per esempio, abbastanza poco considerato quando i giocatori debbano fare lunghe trasferte.
Al di là dell'altitudine, professoressa, ci sono altri fattori scatenanti, per così dire, di natura sociale o logistica?
Sicuramente, guardi, anch'io viaggio molto e devo dire che adesso il tipo di controlli e le ore, le code infinite sono un motivo di stress infernale che per prima non c'era, e quindi ci mettiamo innanzitutto lo stress del viaggio. L'idea oggi di viaggiare, a parte l'entusiasmo di andare a destra a sinistra, però è molto ridotto proprio dal senso di abuso che molti di noi hanno quando arrivano in aeroporto. Devono arrivarci 3 ore prima, passano, come dicevo, le ore in coda. Poi questi controlli ossessivi, spesso cervellotici, che hanno reso i viaggi in aereo un'autentica agonia, diciamo la verità, in coda perpetua, specialmente per chi viaggia in classe economica. Poi c'è l'elemento collera, perché anche quello, cioè perché uno si sente di aver fatto tutto per bene, di essere una persona per bene, si vede sequestrati oggetti innocui, come è capitato anche a me, il lipstick per esempio. Ora non so quale bomba ci possa essere in un lipstick o un mascara, e poi vede passare inosservati magari forbici e coltelli. Altre variabili invece, accanto a queste irritazioni, questo stress, sono invece proprio più tecniche, potremmo dire, ossia per esempio la qualità dell'aria in cabina. La riduzione dell'umidità, infatti, del 10-20% la rende molto più secca, e questo può contribuire, insieme alla riduzione della pressione parziale di ossigeno, ad aumentare i sintomi. Per esempio, può aumentare le sensazioni di secchezza agli occhi, e questo è un sintomo che vediamo di più nelle donne dopo la menopausa, perché dopo la menopausa, a causa della carenza di estrogeni, le donne hanno una ridotta lacrimazione. Ecco che allora, se alla ridotta lacrimazione si associa l'effetto aria secca di ben il 20%, le donne possono avere proprio fastidiosissimamente questo occhi rossi, che hanno sensazioni quasi addirittura di sabbia negli occhi, e poi la sensazione di secchezza anche al viso, alle mani. Un'altra cosa che può dar fastidio è la posizione obbligata, soprattutto quando l'aereo è stipato, che di nuovo è più fastidiosa e più pesante se il viaggio è molto lungo. Poi la disidratazione, anche il tipo di alimentazione è importante. Per esempio, è fondamentale da un lato fare pasti leggeri e dall'altro bere molto, idratarsi molto. Questo è proprio un segreto molto importante. Il rumore fa la sua parte, soprattutto per chi viaggi vicino ai motori. E poi c'è anche un elemento, di nuovo poco noto, dell'aumento della irradiazione solare, che può essere fino a un quinto di quanto si riceve in una radiografia al torace, tanto per dire, quindi non è pochissimo, e che colpisce di più chi viaggi vicino al finestrino. Io adoro viaggiare vicino al finestrino, però in effetti, adesso che ho approfondito questo tema, devo dire che l'idea di prendermi qualche raggetto in più non mi fa proprio un grandissimo piacere. E poi ricordo ancora alle donne l'importanza ogni tanto di alzarsi e camminare, questo anche agli uomini, ma alle donne di più, perché l'immobilità protratta può anche concorrere a fenomeni di trombosi molto rari, ma comunque che possono succedere. Quindi, in sintesi, il viaggio aereo, specie sulle lunghe distanze, non va sottovalutato nel suo potenziale di stress e di malessere, che va conosciuto per una prevenzione ottimale. E questo naturalmente vale per gli adulti, ma anche per i bambini piccoli, che purtroppo spesso piangono per tutto il viaggio perché stanno male, ma noi pensiamo solo che facciano i capricci. Quindi un'attenzione maggiore anche ai bambini, e parlare o approfondire il problema del mal d'aereo, possibile anche nei bambini, questo è un elemento importante per viaggiare bene noi, ma far viaggiare bene anche loro.
Prima, durante e dopo il viaggio, professoressa, che fare per evitare il mal d'aereo?
Beh, innanzitutto ci sono alcune attenzioni generali. Per esempio, iniziare il viaggio in condizione ottimale, avere riposato bene e quindi non mettersi a fare i bagagli fino alle 3 di notte, possibilmente non stressati e non in condizioni di malessere preesistenti. Per esempio, non è una buona idea partire con l'influenza o con disturbi gastrointestinali. Poi arrivare con molta calma in aeroporto, accettare che ormai dobbiamo arrivarci con congruo anticipo, anche 3 ore in questo periodo, per evitare proprio i picchi di adrenalina e tutto lo stress pazzesco da ritardi, code e anche controlli. Durante il viaggio, come anticipavo prima, è fondamentale idratarsi molto, quindi con acqua minerale non gassata, fare pasti leggeri, evitare invece assolutamente sia il vino che gli alcolici. Per le donne usare creme idratanti, però mi raccomando, in quantità inferiore, con tubetti con quantità inferiore ai 100 cc, se no ve lo sequestrano, per il volto e per le mani. Per le signore che soffrano di secchezza agli occhi o che siano in menopausa, raccomando vivamente di portare con sé le lacrime artificiali, le comprate in qualsiasi negozio di ottica, che sono molto importanti per evitare poi tutti quei sintomi oculari cui accennavo. Importantissimo anche respirare lentamente e a fondo, e poi fare degli esercizi di stretching o anche muoversi, camminare ogni tanto, per evitare i sintomi da, diciamo così, malessere generale. Se invece sono sintomi proprio di minore ossigenazione, è meglio stare fermi e muovere leggermente le mani e i piedi. Poi, fondamentale, è quello di consultare il medico, che è sempre un grande alleato della nostra salute, in particolare quando abbiamo qualche attività nuova che comunque non facciamo frequentemente. In particolare, consiglio di consultare il medico se si è soggetti al mal di montagna, perché, come ho detto, i sintomi di mal di montagna si sovrappongono ai sintomi di mal d'aereo e quindi il medico potrà valutare poi l'opportunità in persone che siano così vulnerabili di prescrivere un'opportuna terapia farmacologica per ridurre molti di questi sintomi. Quindi in conclusione, interessa il 10% delle persone, quindi non poche, può rovinarci la vacanza, è bene pensarci prima in modo che tutto sia predisposto bene, non solo dal punto di vista dei bagagli e della meta, ma anche del come ci si arriva in piena salute.
Allora, con i consigli della nostra esperta, buon volo a tutti, grazie alla professoressa Alessandra Graziottin.
Grazie a lei, buona giornata.